I note that the accused, Mr. Karadzic, is not present. I also note that as he has chosen to represent himself in these proceedings to date.
Preso atto dell'assenza di Radovan Karadzic, il presidente della Corte del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, il sudcoreano Ogun Kwon, non ha potuto fare altro ieri mattina all'AIA se non aggiornare i lavori a questo pomeriggio. Un rinvio atteso dopo che l'ex leader politico dei Serbi di Bosnia ha deciso di non presentarsi in aula a seguito del rifiuto da parte della Corte di concedergli 10 mesi di tempo supplementari per preparare la propria difesa. In precedenza Karadzic aveva cercato di evitare il processo, sostenendo che l'ex inviato di Washington nei Balcani, Richard Holbrooke, nel 1996 gli aveva promesso l'impunità in cambio delle dimissioni dalla presidenza della Repubblica Serba di Bosnia. Ha poi cercato di complicare ulteriormente le cose, affermando di volersi difendere da solo, esattamente come fece prima di lui, davanti allo stesso tribunale, il suo ex alleato Slobodan Milosevic. In realtà per Karadzic lavorano una 20ina di giuristi. Ma è proprio per evitare il ripetersi di un processo come quello all'ex presidente jugoslavo, iniziato nel 2002 e mai concluso per la morte nel marzo del 2006 dell'imputato, che i giudici dell'AIA sono corsi ai ripari, fissando un tempo massimo a disposizione delle parti, ma anche limitando i capi d'accusa. Il tribunale vuole evitare un altro fallimento e punta a chiudere il processo entro 2 anni e mezzo. Arrestato a Belgrado dopo 13 anni di latitanza, durante i quali ha vissuto indisturbato spacciandosi per un medico specializzato in terapie alternative, Radovan Karadzic è accusato di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra, che in Bosnia e Erzegovina dall'aprile del 1992 all'ottobre del 1995 provocò oltre 100.000 morti. Sarebbe il responsabile in particolare della pulizia etnica dei musulmani dei croati di Bosnia, del massacro di 7.000 uomini a Srebrenica e dell'assedio di Sarajevo, durante il quale morirono 10.000 persone. Oggi pomeriggio il processo riprenderà con la lettura dell'atto d'accusa. Karadzic ha già fatto sapere che non si presenterà in aula. Il tribunale potrebbe ora decidere di nominare un avvocato d'ufficio che lo rappresenti. Il tutto sotto lo sguardo delle madri di Srebrenica, giunte all'AIA con le fotografie di mariti e figli uccisi e che ora chiedono giustizia. Per la comunità internazionale, unanime nel salutare la cattura di Karadzic, questo processo rappresenta inoltre una tappa importante nel difficile cammino dei Balcani verso il superamento di un passato dalle molte ferite ancora aperte.
Scheda introduttiva a cura di Mattia Serena, buongiorno da Chiara Camponovo. Un processo, una sedia vuota, una sfida alla giustizia internazionale. Radovan Karadzic non si è presentato davanti ai giudici dell'AIA, non ha intenzione di farlo, almeno per il momento. Che cosa significa questo vuoto per il Tribunale Penale Internazionale, per i parenti delle vittime, per la rielaborazione del passato nei Balcani? Ne parliamo con il professor Marco Sassoli, che insegna diritto internazionale all'Università di Ginevra. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Saluto anche Andrea Rossini, responsabile di redazione dell'Osservatorio sui Balcani. Ricordo il sito osservatoriodeibalcani.org, uno strumento utile per l'approfondimento di tutto ciò che accade nell'area balcanica. Nel corso della trasmissione dovrebbe collegarsi con noi anche Thomas Miglierina, che segue il processo all'AIA per la RSI. Miglierina è corrispondente anche da Bruxelles e negli anni 90 ha seguito il conflitto in ex Jugoslavia. Vedremo se riusciremo a raggiungerlo. Allora, io comincerei dall'attualità. Professor Sassoli, abbiamo visto ieri una sedia vuota, oggi anche. Che cosa sta succedendo? Insomma, c'è un'assenza che pesa molto per il Tribunale Penale Internazionale.
Sì, certamente per il simbolo, per la pura procedura non è un problema, perché l'imputato ha il diritto di essere presente, ma se lui non viene il processo può aver luogo, e direi sarebbe anche un buon argomento per nominare finalmente dei difensori d'ufficio.
Perché per il momento appunto questa questione della difesa dell'imputato che può difendere se stesso è un'opzione così che è stata utilizzata anche da Milosevic. Questo significa che bisognerebbe forse cambiare? È un segnale che potrebbe portare a un cambiamento?
Cioè, per noi che veniamo da sistemi di tradizione romano-germanica, ed è strano questa ossessione del tribunale che l'imputato ha il diritto di difendersi se stesso. Naturalmente anche da noi l'imputato può sempre parlare, ma che lui abbia bisogno di esperti che lo difendono, specie in una procedura anglosassone che non come da noi è il giudice che conduce il processo. Invece nella procedura anglosassone, come sappiamo dai film, sono le parti, cioè il procuratore e la difesa, che devono portare i testimoni, interrogare, controinterrogare. Invece tutto questo da noi, lo sappiamo, è fatto dal giudice, quindi è ancora più importante di avere un difensore. Ma naturalmente il tribunale ha sempre in queste questioni di procedura paura che l'opinione pubblica serva, percepisca certe cose come una manipolazione del processo, e quindi, almeno secondo me, sono troppo preoccupati dell'immagine di proprio dargli a livello della procedura tutto ciò che lui può volere.
Ecco, Andrea Rossini, lei come legge questa assenza? Se l'aspettava un'azione di questo tipo?
Ma mi aspettavo tutte le strategie che aveva già messo in campo a suo tempo Slobodan Milošević, ripetute da parte di Karadžić, e in effetti così si sta verificando. Karadžić è stato arrestato nel luglio dell'anno scorso, il processo inizia solo oggi, e già qui c'è stata una strategia, come dire, dilatatoria dei tempi di del processo, che ha funzionato. A questo punto qualche giorno fa Karadžić ha inviato questa lettera il 21 ottobre in cui chiedeva altri dieci mesi di tempo per la preparazione. Io vedo una situazione abbastanza delicata a questo punto sotto il profilo processuale, nel senso che i giudici devono in qualche modo conciliare l'obiettivo della prioritario della giustizia per le vittime e con le esigenze naturalmente di un equo processo, però il rischio sta in una sì, è vero che si tratta di un processo, di un dibattimento che per larga parte segue i canoni del diritto anglosassone, però se i giudici venissero, cioè se risultasse alla fine evidente che i giudici perdono il controllo del processo, sarebbe deleterio per l'immagine del tribunale, perché uno degli esiti possibili di questa situazione è una negoziazione con Karadžić, e lui chiede 10 mesi, diciamo, per noi è importante che l'imputato sia in aula, per cui cerchiamo di metterci d'accordo in qualche modo. Da questo punto di vista, per me risorge l'immagine dell'incubo dei negoziati a cui Karadžić ci aveva, come dire, ci aveva abituato durante i 40 mesi e passa di guerra in Bosnia-Herzegovina, un personaggio ovviamente abilissimo sotto questo profilo nel all'infinito i tempi di una soluzione. Non vorrei vedere ripetere non vorrei vedere questo déjà vu adesso anche durante il
processo. Marco Sassoli, è possibile che si giunga a una situazione di negoziato con Karadžić su questo punto, su come deve svolgersi il processo? Insomma, il Tribunale Penale Internazionale non penso voglia farsi dettare i ritmi da Karadžić.
Sì, cioè sulla procedura non dovrebbe esserci un una negoziazione. Invece la negoziazione con l'imputato è una cosa normale nel processo anglosassone, il plea bargaining. E poi le ricordo che nella nuova procedura penale federale svizzera ci sarà anche questa possibilità. Ma questo ci mostra semplicemente il dilemma al quale non c'è soluzione, che questo processo è nello stesso tempo un processo penale dove l'imputato deve essere nel centro e dove c'è la presunzione di innocenza e dove, specie in una procedura anglosassone, l'imputato che si difende lui stesso deve aver molto tempo per prepararsi, perché non c'è un giudice d'istruzione. D'altra parte è un processo della storia e quindi sarebbe importante che questo sia, come dice lei, per le vittime, ma tanto le vittime non saranno mai soddisfatte, perché il procuratore deve scegliere qualche caso tipico e particolarmente grave.
Questo è anche un grosso problema, insomma. Sono stati scelti 11 capi di imputazione, c'è il genocidio, però erano molti, molti di più. Il procuratore li ha ridotti, forse si è trovato, non so, tra l'incudine e il martello, tra il rischio di, appunto, di far durare troppo il processo, rischiando di ripetere quello che è successo con Milosevic, e però non prendere in considerazione tutti i crimini commessi.
Esattamente, e almeno secondo me la storia non si può fare attraverso la giustizia penale, ma è molto importante la giustizia penale come simbolo per evitare tali atti nel futuro, perché quelli che commettono dei tali atti sappiano che possono essere giudicati e condannati. Adesso questa giustizia penale naturalmente deve, visto che è internazionale, non è come da noi che ogni crimine il procuratore fa un processo. In una guerra che ha durato 4 anni, inevitabilmente il procuratore deve scegliere qualche caso, perché sennò sarebbe proprio 100 anni di processo. Invece naturalmente la vittima, la donna violentata a Visegrad, vuole che anche il caso di Visegrad sia trattato. Invece dal punto di vista del procuratore è logico che lui prenda qualche villaggio tipico.
Andrea Rossini, Marco Sassoli diceva la storia, la ricostruzione, insomma la rielaborazione non si può fare con la giustizia, ma allora con cosa si deve fare?
Ma sono in parte d'accordo, ma se noi proviamo a fare un bilancio di quello che è stato l'operare del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia in questi anni, dal 93 ad oggi, io credo che uno dei lasciti più importanti, se non il più importante del Tribunale, sono proprio le migliaia di pagine di documentazione, le testimonianze raccolte, tutto il materiale documentale che compone l'archivio del Tribunale, la cui eredità deve ancora essere decisa, cioè a chi andrà in eredità questo archivio e come sarà accessibile deve ancora essere deciso. Però secondo me questo è uno dei lasciti più importanti del Tribunale, quindi in parte d'accordo,
su questo sono d'accordissimo.
La prassi di cui c'è, in questi anni hanno dimostrato che sotto questo profilo l'attività del Tribunale è stata indispensabile, perché se non ci fosse stato il Tribunale dell'Aia ancora oggi ci sarebbero posizioni negazioniste, come abbiamo visto in questi anni, ci sarebbero tentativi di mescolare nuovamente le carte in tavola, di confondere le vittime carnefici, e invece questo non è possibile oggi, secondo me, grazie soprattutto al Tribunale dell'Aia. Quello in cui il Tribunale, secondo me, ha fallito, o se non altro non è riuscito pienamente nella propria funzione, è tutto quanto accennava il professor Sassoli prima, cioè fondamentalmente la comunicazione con le vittime. Noi apriamo un tribunale a 2000 km di distanza da dove sono stati commessi i crimini, diamo ad un tribunale di questo tipo delle regole che sono diverse da quelle che conoscono le vittime, le società che sono state attraversate da quei crimini. La ex Jugoslavia, come anche noi in Italia, sono paesi di sevolò, di tradizione appunto romano-germanica. Ci sono alcuni istituti del Tribunale dell'Aia, ad esempio il professore faceva riferimento prima al patteggiamento con la procura, che sono assolutamente incomprensibili alle vittime e che hanno creato moltissima hanno provocato moltissime critiche e sconcerto. Come si può patteggiare per crimini, ad esempio nell'ordinamento italiano si può patteggiare fino ad a determinati reati, ma al Tribunale dell'Aia si sono patteggiati crimini di genocidio? Cioè, cosa faccio? Io faccio il genocidio e poi patteggio con la procura? E queste sono state cose, diciamo, su questo piano secondo me il Tribunale non è riuscito. Una parte fondamentale del proprio lavoro doveva consistere nel comunicare con le vittime la propria, o con le società.
Infatti lo abbiamo sentito ancora ieri, ma è un discorso che torna. Abbiamo visto in televisione le madri di Srebrenica che dicono: lo vogliamo che Karadžić venga a Belgrado, eh? Però questo dal punto di vista della giustizia internazionale, come lo si può interpretare? Insomma, non è possibile. È possibile? Che cosa succederà in seguito, anche quando il Tribunale Penale Internazionale non ci sarà più, perché comunque c'è una data di scadenza? Marco Sassoli.
Sì, prima cosa mi sembra che specialmente all'inizio era impossibile avere il processo in ex Jugoslavia, perché le passioni erano e purtroppo sono ancora troppo grandi. Purtroppo io non sono convinto che, per esempio, i serbi della Bosnia, oggi la maggioranza della popolazione di buona fede, non pensi ancora che tutto questo è una macchinazione della comunità internazionale contro i serbi. E lì una delle debolezze è purtroppo che tutto questo si fa sull'ex Jugoslavia, sul Ruanda, ma non abbiamo mai visto tali processi sul Sri Lanka, la Cecenia, la Georgia, la Palestina, eccetera. E quindi purtroppo c'è ancora, e nella regione ciascuno è convinto di aver ragione, e proprio queste madri di Srebrenica purtroppo contribuiscono all'odio, perché loro dicono che il prodotto del crimine, che è la Repubblica Srpska, deve essere smantellata, cioè il processo non sarebbe più un processo contro un individuo, che era il gran capo, ma un processo contro una delle parti, e dobbiamo assolutamente evitare questo, perché questo non contribuirebbe certamente alla pace e alla riconciliazione nella regione, che per il momento non è ancora una realtà.
C'è anche un altro elemento, Andrea Rossini, il ruolo della comunità internazionale durante quegli anni, insomma. Adesso Karadžić, per la sua difesa si prospetta un attacco politico alla comunità internazionale. Nel suo mirino ci sono stati accusati di aver appoggiato i bosniaci, di aver fornito armi. C'è tutta la questione appunto di come i caschi blu hanno o non hanno potuto proteggere. Insomma, c'è anche tutto questo elemento, oltre agli elementi che ancora rimangono di difficile soluzione appunto nella regione.
Sono tutti motivi per cui noi speriamo che il processo si celebri e che venga celebrato così come dovrebbe essere. L'interesse del processo Karadžić nasce proprio da questo. Finora, voglio dire, dal punto di vista delle rivelazioni di Karadžić, adesso c'è stato questo parlare per mesi del suo accordo con Holbrook. A me sembra che giustamente i giudici abbiano subito detto la cosa è irrilevante dal punto di vista del processo. Il Tribunale dell'Aia dipende dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e non dalla segreteria di Stato di uno dei membri pur importanti dei permanenti del Consiglio di Sicurezza. Quindi tutto questo fumus sull'accordo presunto Karadzic-Holbrooke rappresentava proprio una strategia, come dire, per prendere tempo. Dopodiché, se vogliamo entrare nel merito delle questioni anche dal punto di vista politico, io credo che sicuramente un accordo ci sia stato, naturalmente non scritto, naturalmente, che so io, ci sono state illazioni in questi anni sui media della regione di ogni tipo, però è evidente che Karadzic è stato arrestato solo 13 anni dopo ed è stato arrestato in Serbia, per cui insomma ci sono state sicuramente, ci sono sicuramente aree grigie, aree oscure che riguardano l'azione della comunità internazionale in quegli anni, sì, e che vanno chiarite. Quella fondamentale è ancora non chiarita, nonostante su Srebrenica siano state scritte libri, decine di libri, inchieste internazionali e quant'altro. Quello che ancora noi non sappiamo è perché la NATO non è intervenuta a Srebrenica, perché i Casti Blu sono rimasti lì da soli. Queste sono domande ancora inevase dopo 13 anni.
Tra l'altro Casti Blu olandesi, avrei voluto avere Thomas Miglierina stamattina con noi, ma purtroppo non riusciamo a raggiungerlo, proprio perché insomma in Olanda adesso si guarda a questo processo con occhi insomma con forse un certo imbarazzo, o comunque rimane ancora molto di tutto questo. Ma appunto, Marco Sassoli, viste tutte queste zone grigie, il Tribunale Penale Internazionale riuscirà ad arrivare nel 2012 o anche più tardi ad aver, oltre ad aver creato questo archivio di fatti molto importanti, ad aver anche condannato qualcuno?
Ma sì, direi dal punto di vista puramente penale non c'è nessuna difficoltà, perché se il procuratore seguisse una strategia normale di un procuratore domestico, e lui è stato obbligato a farlo perché il tribunale gli ha detto dobbiamo chiudere, quindi prendi i casi più importanti e anche sui quali tu hai più prove più sicure, perché naturalmente Karadzic non era presente, era il gran capo, quindi bisogna fare il legame tra lui e ciò che è successo sul terreno. E certamente Srebrenica, lui è presunto innocente, ma direi possiamo aspettarci che è possibile provare questo. Poi il discorso che altri hanno fatto errori non ha nessuna importanza in un processo penale, cioè adesso vediamo cosa ha fatto lui. Poi il dibattito politico, che altri avrebbero potuto intervenire per impedirlo, un criminale non può mica dire altri avrebbero potuto impedirmi.
Ma
quindi
sull'immagine del Tribunale Penale
è tutta una strategia, ma è vero che per l'ONU di aver promesso una zona protetta e poi di non proteggere quelli che sono nella zona protetta è stato un errore monumentale, ma ricordiamo che almeno noi in Svizzera, che non siamo pronti a mandare caschi blu che combattino, abbiamo delle difficoltà di credibilità per dire e gli olandesi dovevano morire per Srebrenica.
Beh, certo, l'Unione Europea in questo momento, Andrea Rossini, aveva tanto caldeggiato la cattura di Karadzic, l'ha salutata come un successo. Ora, di fronte a questo nuovo processo, come reagisce? Manca ancora Mladic, tra l'altro.
Sì, non ho letto dichiarazioni da parte della Commissione sullo specifico.
No,
del
infatti
processo.
La domanda avrei voluto rivolgerla a Thomas Miglierino, ma purtroppo non ho potuto.
Ma l'Unione Europea in questo momento è alle prese con un problema, direi, più grave, che è la crisi politica, forse la peggiore crisi politica in Bosnia e Erzegovina dalla firma degli accordi di Dayton. La cosa, diciamo, di fatto noi stiamo ragionando del processo a Karadzic, che è uno dei responsabili di quelle presunto, certo, fin quando non sarà condannato, però di quanto è successo in questi anni. Ma la cosa paradossale è che la politica di Karadzic e degli altri leader nazionalisti che sono apparsi sulla scena balcanica all'inizio degli anni 90 è stata una politica vittoriosa. E questo è il paradosso. La Bosnia Erzegovina oggi è un paese completamente diviso, la pulizia etnica è stata un successo ed ora, malgrado Dayton abbia così imposto una tregua che funziona, dal punto di vista della costruzione dello Stato, dell'architettura istituzionale della Bosnia Erzegovina, il dibattito politico è ancora fermo al 95, con un presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik che ogni piede sospinto minaccia un referendum per l'indipendenza della propria parte, e con i bosniacchi, bosniaco-musulmani, che sono invece per un forte stato bosniaco unitario, e i croati che un po' stanno a guardare. Ecco, il paradosso è questo, che alla fine noi puniamo i crimini, però i risultati di quella politica sono stati, come dire, hanno ricevuto un imprimatur a Dayton da cui adesso non si riesce ad uscire facilmente.
Sì, e dunque è molto difficile anche fare tutto quel lavoro di rielaborazione e fare veramente dei passi avanti. Andrea Rossini, appunto, parlavamo di Ratko Mladic, che cosa si può immaginare, che cosa si sa, che cosa manca?
L'arresto di Mladic, o per meglio dire la persistente latitanza di Ratko Mladic, è uno degli elementi. Se il tribunale dovesse andare, adesso i latitanti sono solo Mladic e Goran Hagic, ma da un punto di vista simbolico e materiale, sì, la latitanza di Mladic, sì, è la più significativa. Se il tribunale dovesse chiudere con Mladic ancora in libertà, sarebbe sicuramente percepito come un grave insuccesso, questa ombra credo che riverberebbe su tutto l'operato del tribunale. Anche perché diciamo il processo Mladic potrebbe chiarire bene, stante il fatto che il processo Milosevic non è arrivato alla conclusione, potrebbe chiarire bene la relazione tra Belgrado e Serbi di Bosnia, visto che Mladic è stato sulla lista paga del Ministero della Difesa di Belgrado fino a molto di recente. Su questo ancora, purtroppo, da un punto di vista giudiziale non abbiamo avuto un responso finale. C'è stata la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 2007 che ha dichiarato la Serbia non colpevole di genocidio per quanto successo in Bosnia Erzegovina, ma allo stesso tempo i giudici hanno detto che la Serbia non ha fatto nulla per impedirlo e non stanno facendo nulla per consegnare i responsabili. Su questo peraltro c'è stato un altro processo, su questi fatti c'è stato un altro processo recentemente al tribunale penale internazionale dell'AIA, quello della giornalista Florence Hartmann,
per le sue rivelazioni proprio
su questo, sul fatto, per aver parlato di una decisione riservata dei giudici del TPI rispetto appunto al materiale documentale che loro avevano ricevuto dal ministro degli esteri serbo dell'allora governo Cincic, Goran Silanovic, sulle riunioni del Consiglio Supremo di difesa serbo. L'Hartmann è stata condannata a una pena lieve, certo, però è stata condannata dal tribunale. Questo è stato un altro elemento della storia recente del tribunale che, come dire, ne ha minato la credibilità agli occhi delle vittime e delle società, diciamo, sì, dell'ex Jugoslavia, dato che il tribunale faceva della trasparenza un po' la sua cifra.
Marco Sassoli, magari un'ultima considerazione, siamo in chiusura, appunto su quanto detto da Andrea Rossini, su quanto manca ancora, su Mladic che non c'è e su altri elementi che restano dei punti importanti per il Tribunale Penale Internazionale.
Sì, certo, manca molto, ma credo che sia anche importante sottolineare il gran successo del Tribunale, non solo gli archivi, ma anche che veramente l'idea dell'impunità dei dirigenti è stata distrutta, o almeno la distruzione l'abbiamo cominciata. Senza il Tribunale sull'ex Jugoslavia non ci sarebbe stato quello sul Ruanda, e senza questi due non ci sarebbe oggi la Corte Penale Internazionale, che ha imputato un capo di Stato che non è arrestato. Questo mostra anche i doppi standard della comunità internazionale e certamente rende meno credibile l'ossessione, direi, con l'ex Jugoslavia, ma d'altra parte abbiamo fatto un gran progresso, perché finalmente non solo delle giurisdizioni internazionali ma anche domestiche, incluso in Svizzera, hanno cominciato a rispettare il loro obbligo di fare processi a criminali di guerra, anche venendo da altri paesi, e 20 anni fa non avremmo creduto che questo possa realizzarsi in così brevi termini.
Grazie Marco Sassoli, grazie Andrea Rossini, Modem termina qui, torniamo domani alle 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.